Prossimo segue una domanda da parte di Fabian, un caro fratello che chiede riguardo i tempi che viviamo, cosa dice la Bibbia con le scritture? Ma vi leggo il suo messaggio. Dice: stamattina in preghiera, pregando per tutto ciò che ascoltavo ieri alla radio, il Signore mi ha messo nel cuore questo: tutta la situazione di adesso che fa tante vittime e malati, più del necessario. Nel momento in quale arriverà il marchio, compierà perfettamente la scrittura di Apocalisse 13:16, essendo la soluzione per tutti i mali del mondo, la soluzione tra virgolette, essendo la soluzione per tutti i mali del mondo e del corpo di qualsiasi persona, visto che è anche cura, tra virgolette. Voi potete fare una registrazione breve con quello che succede nel mondo e con le scritture allegate, in modo che capiscono anche i bambini? Per poter tradurli e lasciarli alle persone che evangelizziamo o hanno dubbi. Carissimi, questo è tutto e ho sentito vivamente nella preghiera di stamattina. Un abbraccio forte in Cristo Gesù. Amen. Sarebbe interessante questo, capire in modo chiaro, semplice, se questa pandemia, questo siero magico che esiste, cosa dice la Bibbia su queste cose, ma con le scritture. Allora, la Bibbia parla della siringata attuale che il mondo sta spingendo?
Certo che ne parla. E
E dove?
Matteo 24.
Dove?
Aspetta, voglio trovarlo qui. C'è una lunga lista lì. Vediamo che
Matteo 24.
7, verso 7.
Matteo 24, 7.
Sì.
Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi.
Aspetta, questa traduzione. No, devo andare alla Diodati, guarda.
Ah,
Ce l'ha Diodati lì
sì,
qualcuno?
adesso l'apro.
Ecco la Diodati, per favore.
Matteo
Perché
24,
ogni Bibbia la
7.
traduce un pochettino con una sfumatura diversa. Ma se andiamo all'originale.
Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Matteo
Eccolo.
24, 7.
Vedi, dice, infatti in inglese dice pestilenze. Vedi, in inglese dice,
Anche qui pestilenze.
nella Diodati,
Sì.
sì, nell'altra no però.
No.
E attenzione che sono traduzioni bibliche, la migliore è sempre la Nuova Diodati, va bene fratelli? Fratelli cattolici, dovete andare nelle librerie evangeliche a chiedere la Nuova Diodati, che non credo che le vendano nelle librerie cattoliche. C'è questo problema di settarismo. Dunque, nella Bibbia inglese dice, ce l'ha in inglese?
Sì. Dice:
For nations shall rise.
For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places.
Quindi dice pestilences, che vuol dire pestilenze, capito? E allora, infatti qui c'è il dizionario, che cos'è che dice? Letteralmente, plague, literally the disease, a pestilence, questo è in inglese, che disease in italiano si traduce malattia. Allora, per questo è che io dico che la presente pestilenza, che adesso ti fanno le siringate, ecco, è nella Bibbia, è nella categoria delle pestilenze.
Sì, quindi è uno dei segni del tempo della fine, perché Matteo 24 parla dei segni che ci avvicinano alla fine. E la Bibbia parla della siringata, che sarebbe la soluzione a questa
Beh,
pestilenza.
non è che la Bibbia ti dice quanti cucchiaini di zucchero devi mettere nel caffè. Questo, lì subentra il discernimento del profeta, no?
Ecco, come posso sapere io
Dell'insegnante. Come?
se questa siringata viene da Dio o no?
Ma ti pare che. Lì ci vuole un po' di discernimento. Come fai a sapere che il marchio della bestia 666 viene da Dio o no?
No, ma è scritto. La Bibbia parla del marchio.
Sì, però ci sarà il falso profeta argentino, uno come lui, a dire va tutto bene, garantisco io, orbo degli occhi tuoi. Ci diranno che va tutto bene. In Germania, così dicevano gli evangelici in Germania. Evangelici in Germania dicevano che bisogna andare a lottare alle guerre, lottare nelle guerre per Hitler. Erano gli evangelici che hanno fatto che hanno composto l'esercito di Hitler. C'era Müller, il vescovo protestante, che lui era chiamato il vescovo del Reich, che benediceva le armi naziste, eccetera. In Italia c'era la Chiesa Cattolica che invece coadiuvava Mussolini e fascismo. Queste chiese morte ufficiali, parla della gerarchia, non parla delle pecorelle ignare sotto, parlo dei cappuccioni, i farisei pieni di vino vecchio in cima, d'accordo? Sono sempre lì a baciare i piedi dei politici e oggi avviene lo stesso, dimmi.
Allora sì, anche se ci sarà un falso profeta che dirà prendete il marchio, noi sappiamo che ci sono scritture che dicono no, non prendetelo. Quindi la Bibbia è chiara riguardo al marchio. Però riguardo a questa siringata, come sappiamo se è buona o no, se viene da Dio o no?
E lì così non è che c'ho molto a capirlo. Beh, quello lì, diciamo, ci sono tante voci, ci sono tanti dottori che ti dicono che c'è dentro il feto dei bambini, e c'è dentro degli elementi che sono nocivi e che hanno fatto dottori, che hanno fatto studi, e li ho messi anche sulla pagina radio, dei dottori che hanno fatto degli studi in America e hanno fatto un video che io ho pubblicato, che dice 5 su 10 che muoiono, 10 che muoiono, ok, di questa malattia, su 10 che muoiono, 5 dipendono da quelli che sono stati già siringati, dipende direttamente dalla siringazione. E ci sono altri che dicono anche molto di più dipendono dalle siringazioni. Quindi ci sono delle voci discordi, ma non voci, frate Giuseppe, dottori, il premio Nobel Montagnier, quello francese, ha isolato la malattia dell'AIDS, HIV. E lui dice no, assolutamente no, questo non è stato sperimentato. I bugiardi non te lo dicono, ma è una grande sperimentazione su scala mondiale.
Sì, poi abbiamo
se muore uno che non è stato siringato, tutti i giornali ne parlano. Vedi, e anche il signor argentino ha detto che c'è stato un cardinale, mi pare, che è morto perché non voleva la siringata, dice, ha visto cosa succede a quelli che non la prendono. Mm-hmm. Cioè è posseduto completo, insomma, questo qua. Però quando invece muoiono quegli altri lo nascondano, perché queste statistiche le pompano e sgonfiano in base alla mentalità politica dei dottori. Cioè il dottore è un politico, o di qua o di là. La maggioranza oggi segue uno status quo mainstream, fluttuano nel fiume pieno di sporcizie del mondo. In Germania i dottori erano 99% erano tutti pro Hitler, Heil Hitler. Quello che diceva Hitler per i dottori era Vangelo. Vabbè, oggi è lo stesso, no?
Quindi quando non c'è una scrittura nella Bibbia per affrontare questo soggetto, per esempio, della siringata, allora si applica la scrittura di Matteo 7 che dice secondo i loro frutti li riconoscerete.
Ecco, sì.
Se i frutti della siringata sono buoni o non sono buoni, dobbiamo analizzare.
Certo. Poi anche, esatto. E poi siccome è una sperimentazione, scusa, va a sperimentare con altra cavia. Per questo che stanno spingendo come pazzi per siringare tutti, perché presto si scoprirà che è una fregatura. E prima che si scopre che è una fregatura, che si scopre a livello mondiale, devono siringare il più possibile, perché dopo, una volta che uno è siringato, per istinto lui difende, perché non vuole apparire fesso. È la sindrome di Stoccolma, che quelli che furono rapiti dai terroristi, dopo un po' si misero a difendere i terroristi.
Abbiamo appena messo stamattina un video sulla pagina radio, lì lo potete guardare, di un colonnello russo che spiega tutto il piano di questa pandemia.
Sì, in 3 minuti, eh?
3 minuti, è solo un piano di depopolazione.
Sì.
Lo spiega lui bene.
Dice non esiste tutta questa malattia, è un piano dei globalisti che vogliono mandare avanti la loro agenda di depopolare, di controllare. Dice, prima hanno cercato con le torri gemelli, hanno fatto guerra in Afghanistan, in Iraq, in Siria, hanno fatto guerra dappertutto con la scusa delle torri gemelle, che era una scusa. Se andate a attaccare l'Afghanistan, che non c'era nessuno, invece 19 erano tutte dell'Arabia Saudita, non gli ha detto niente all'Arabia Saudita, perché era tutto un piano. E dice adesso vogliono finire il lavoro che hanno cominciato con le Torri Gemelle, quello che hanno fatto in Afghanistan e in Iraq, adesso lo vogliono fare tramite queste malattie. Gesù le ha chiamate pestilenze, Gesù le ha chiamate, Matteo 24, per la Bibbia va interpretata. Quindi nella Bibbia non è che c'è scritto vota come destra, vota sinistra, vota, non che dice non votare Carlo Marx, non votare a favore dell'aborto, cioè, alcune cose ci deve arrivarci da solo. Matteo 13, 9 e 10 dice: perché parli in parabola? Perché a loro non è dato di capire, e parli in parabola, a voi invece io ve le spiego le parabole, a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Va bene? Dimmi.
Tutto questo piano della pestilenza, della siringata, dove ci porterà dal punto di vista biblico?
Il marchio della bestia.
E scritture?
Apocalisse 13. Apocalisse 13, va bene. Vuoi che lo leggiamo?
Sì, leggiamo. Sì.
Ed ora.
Dobbiamo capire dove arriveremo.
Sì, arriveremo a... Comincia dal 15, va. Si mette tutti a morte chi non... Prima faranno l'immagine dell'anticristo, della bestia, che secondo me è un computer. Avanti.
Apocalisse 13, 15. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666.
E questa scrittura di Apocalisse 13 non è proprio la siringata di oggi? Obbligò tutti a farsi mettere un marchio, nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio. Non è proprio quello che vediamo oggi, la siringata?
E quando il marchio sarà popolare nel mondo, che già sta cominciando a esserlo, e poi molti si offrono volontari contenti, felici, gioiosi di ricevere il microchip, quando questo sarà obbligatorio nel mondo, avrà qualcosa a che fare fortissimamente, senza equivoci, col 666. E questa siringata non c'ha questa attinenza, perlomeno non chiarissima. Ecco, stanno cercando di tramutare il mondo in un governo globalizzato, autoritario, attraverso appunto cominciato con le Torri Gemelle, adesso vengono con queste malattie, con le scuse della malattia, adesso nessuno può fare più niente. Va bene. E poi l'immagine della bestia sarà, come dire, l'immagine di Hitler, cos'era? Se tu vuoi capire il tempo della fine, studiate molto bene il nazismo, perché il diavolo nel nazismo è stato un banco di prova per quello che l'anticristo metterà in pratica. Va bene, Hitler, Mussolini, specialmente Hitler, no? Cos'era l'immagine della bestia di Hitler?
Hai Hitler?
No.
No.
Era il nazismo.
Sì, ok.
Cos'è l'immagine di Hitler? Il nazismo. E quindi l'immagine della bestia sarà il governo bestiale dell'anticristo. Quindi quando dicono fare l'immagine della bestia, sì, sarà un computer sicuramente, magari sarà fatto anche a sembianza del tizio che si chiamerà l'anticristo. Però quel computer deve rappresentare qualcosa. Poi il computer può rappresentare le cose bibliche, i film cristiani, i predicatori che predicano in computer, no? Oppure le cose sataniche. Questo computer rappresenterà l'immagine della bestia perché avrà tutto il controllo del mondo satanico al comando di un click. E quindi ci sarà questo computer che sarà l'immagine della bestia, che al verso 15 che tu hai letto, chi non l'adora sarà messo a morte. Chi non adorava l'immagine di Hitler, nazismo, avrebbe messo a morte. Chi non adorerà l'immagine della bestia sarà messo a morte. Verso 15. Verso 16 dice, poi obbligò tutti a ricevere un marchio. Quindi, secondo me, è il microchip. che diventerà piccolo, invisibile, come vuoi. Si potrebbe teoricamente anche iniettare adesso insieme alle medicine, mm-hmm. insieme ai medicinali, si potrebbe iniziare a iniettare adesso microchip che neanche si vedono, sì. E magari lo fanno già, però non è ancora il marchio della bestia, quello sarà solo sulla fronte o sulla mano destra, perché Dio lo ha detto.
Quindi tu pensi che questa stringata di oggi è come una esercitazione per arrivare un giorno al microchip?
Credo di sì. Istituendo governi autoritari dappertutto, in Cina c'è già, in Russia quasi, il partito comunista ufficiale marxista in Russia ha ricevuto 20 erotti voti, quindi è il partito, il secondo partito russo adesso, quello comunista, sta tornando il comunismo, sta tornando lo stalinismo, sarà l'anticristismo. E non credo, Putin per me è fin troppo buono, mi sa che il diavolo lo toglierà quella pedina e metterà qualcuno che sarà, insomma, perfetto per introdurre l'anticristo, che manderà a Gerusalemme, mm-hmm. fare parte dei 7 anni e poi deporre l'abominazione della desolazione.
Quindi per capire bisogna conoscere le profezie della Bibbia.
Matteo 24 parla dell'abominazione nel Tempio.
Ma volevo chiederti, cosa dici tu alle persone normali, la maggioranza delle persone nel mondo che non conoscono la Bibbia e dicono, ma perché non possiamo confidare in quello che il governo dice, che il governo vuole il nostro bene? Prendiamo questa stringata, il governo sta aiutando.
Romani capitolo 13 dice di obbedire alle autorità. Carabinieri, polizia ti ferma, devi obbedirle, rispettarli, perché dice portano la spada per il bene, quindi per controllare il crimine, eccetera. Però ci sono delle situazioni quando il diavolo prende controllo di una nazione, vedi il nazismo, stalinismo, sovietici, il fascismo in Italia, il regime cinese, eccetera. Allora in quei casi lì, secondo la Bibbia, tu non sei tenuto a seguire un governo nazista anticristo. Per esempio nella Bibbia, ma abbiamo precedenti, in Atti capitolo 5, le autorità di Israele dissero a Pietro e compagni di non predicare Gesù Cristo. E Pietro gli rispose, noi dobbiamo obbedire...
La leggo?
Ce l'hai?
Sì, ce l'ho qui.
Ah, ce l'hai.
E Atti 5, 28 e 29... Non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Questi sono i farisei che rimproverano Pietro dicendogli non predicate più nel nome di Gesù. Voi volete fare cadere su di noi il sangue di Gesù, dicono i farisei. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Atti 5, 28, 29. Quindi farisei e il Tempio era l'autorità in quei tempi e tutti ubbidivano al Tempio, ai comandamenti, ai farisei. Ma Pietro dice bisogna ubbidire a Dio anziché a voi. Quindi questo si applica anche a noi riguardo al governo di oggi, e riguardo alle leggi che loro fanno. Dobbiamo sempre misurare tutto con la Bibbia, con le scritture. Per questo che diciamo sempre è essenziale conoscere la parola di Dio, perché tutto quello che succede guardiamo nella Bibbia e vediamo cosa è giusto, cosa è sbagliato, perché le leggi e i governi sono fatti di uomini imperfetti come noi, quindi la parola di Dio è perfetta invece, dobbiamo Amen. Seguire sempre la parola.
Amen. Quindi
ho capito, allora non è che dobbiamo essere sempre sottomessi alle autorità, come dice Romani 13, dobbiamo misurare l'autorità con la parola di Dio.
Sì, vedi, in Atti 5 apostoli hanno detto obbedire a voi o a Dio, cioè le autorità si obbediscono fin quando loro seguono la Costituzione, però vedi il nazismo non seguiva la Costituzione tedesca, lo stalinismo non seguiva la Costituzione russa e neanche Mussolini seguiva la Costituzione italiana. In nessuna di queste costituzioni c'è scritto di uccidere gli ebrei, di sterminarli, bruciarli nei forni.
I martiri durante l'impero romano non seguivano la costituzione di Nerone, morivano come martiri.
Sì, ubbidivano nelle cose che bisogna ubbidire, però quando ti dicono cose contrarie alla tua coscienza in Cristo, hai il diritto di dire di essere obiettore di coscienza. Dice, obiettore, mettiamo in prigione, andiamo in prigione. E questo lo vediamo dappertutto nella Bibbia. Abramo era sottomesso al re d'Egitto, non è che gli obbediva, cioè Abramo se n'è andato dall'Egitto. Daniele, c'erano leggi che andavano contro la sua coscienza di Dio, vediamo Daniele capitolo 6, e se disubbidendo sarebbe stato gettato a leone, fu gettato nella fossa dei leoni perché non voleva obbedire al re Dario e i suoi tre amici. Secondo la legge dovevano inchinarsi e adorare una statua del re Nabucodonosor. E loro dissero: no, non possiamo inchinarci alla statua. E allora il re disse: allora vi butto nella fornace ardente, se non vi inchinate. Così gli costava inchinarsi, prendere una siringata, ma sì, così non perdo il lavoro, inchiniamoci alla statua. In Daniele 3 dice: noi non ci inchiniamo. Che gli costava di inchinarsi? Va bene, quanti cristiani oggi preferirebbero inchinarsi a una statua al posto di lavoro che non prendere una siringata? Eppure prendono la siringata per non perdere il lavoro. Cos'è? Soldi. Cos'è? Mancanza di fede. E quando viene il marchio della bestia, cosa faranno? Non perderanno il lavoro se non hanno il marchio della bestia? Certo che lo perderanno. E allora, guarda, se devi morire per Gesù domani, perché non lo fai oggi? Se devi fare last stand, l'ultima resistenza domani, perché non la fai oggi? Perché fare il compromesso oggi? Perché inchinarsi alla statua? A cosa assomiglia la statua di oggi? Assomiglia a una siringa. Io non posso dirvi a voi cosa dovete fare, non posso dirlo. Va bene, alla radio non si può dire cosa devi fare. Va bene, che vogliamo campare un po' più a lungo qua. E allora, però io posso predicare a me almeno, io non mi inchino.
Certo.
Ma neanche per il baffo. Ma niente, perché se mi inchino a una siringa oggi, domani arriveranno. Infatti sono già a livello 3 e presto 4. Cioè, come così, come fanno update, come in italiano update nel computer, l'aggiornamento del programma computerizzato Microsoft 10, no? Windows 10, il Windows numero 10 va aggiornato. E allora adesso non ti chiedono più, adesso tu clicchi, ciao pistola, ti stiamo aggiornando il tuo Windows 10, se ti piace bene, se non ti piace lo stesso, tanto tu sei un pistola qui come andiamo noi. Ecco, e adesso con la scusa delle varianti, che poi le hanno inventate loro anche quelle, va bene, andranno avanti per l'eternità. Cioè, siccome non potevano metterti tutto il veleno in un siringone da cavallo, era troppo, ti facevano secco, e già sono rimasti secchi diversi, e allora stanno separando il veleno un po' alla volta, così il tuo corpo si abitua, e alla fine... E poi la gente che prende i siringoni vanno in giro a criticare chi non li prendono. Capisci? Che tu quando hai preso una cosa devi difenderla. Se tu sei nazista, guai se un altro non lo è. Se tu sei comunista, guai se quello là non lo è. Se tu non sei fascista, non ne parliamo. Tutti quelli che non sono fascisti, hai forni crematori quasi. Ci siamo?
Sì.
Quindi quelli che si sono fatti siringare... Adesso vanno in giro a criticare chi non lo fa. E poi tutte queste manifestazioni che stanno facendo adesso a sinistra, adesso violenza, manganellate, teste spaccate, sangue per le strade. Già hanno cominciato, ho visto una foto in Italia, uno che gli usciva sangue dalla testa. Ce l'ha messo sulla radio?
Non lo so.
Comunque se non ce la metteremo. Guarda, lì nel Viber c'è uno lì che gli esce sangue dalla testa, mettilo sulla pagina.
C'è il link, devono aprire i fratelli, non c'è la foto.
C'è la foto? Però aprendo il link si vede la foto dell'uomo insanguinato.
È il link di Notizia Virgilio, sì.
Ecco, sì. Allora, quello che voglio dire è che adesso ci saranno i provocateur, e loro vanno nelle strade a protestare contro le siringate, però cosa fanno? I provocateur, i finti manifestanti sfasceranno, attaccheranno la polizia, li picchieranno i poliziotti, dovranno difendersi e insomma alla fine già questi sono terroristi e mandate l'antiterrorismo, invece magari diciamo molte di queste manifestazioni magari sono pacifici, ma ci pensano loro a farli apparire atti di terrorismo. Ci siamo?
Sì, una ultima domanda su questo. Cosa rispondi alle chiese? Perché molti fratelli scrivono che la mia chiesa dice che va bene prendere la siringata perché è scritto nella Bibbia che se prendiamo veleno non ci toccherà, non ci farà male, come dice in Marco 16. Quindi possiamo prendere questa siringata. È vero, è scritturale questo?
Ma sta anche scritto, non tenterai il Signore Dio tuo, che il diavolo gli ha detto buttati qui dal... Buttati dal tetto, perché tanto è scritto che gli angeli ti porteranno nelle loro mani. E Gesù gli ha detto, togliti di torno, buttati tu nel pozzo. Sta scritto, non tenterai il Signore Dio tuo.
Vero.
Pezzo di diavolo che non sei altro. Traduzione libera.
Quindi Marco 16, dove dice, se berrete veleno non vi toccherà, non vi farà male, non si applica?
Ma come fai a applicare così, scusa?
Perché no?
Ridicolo, c'era un predicatore in America, ho visto questo piccolo video, che lui andava sul palcoscenico con un serpente velenoso per far vedere che lui non aveva paura, e la Bibbia dice anche se un serpente ti morde, tu c'hai la fede, e andava questo serpente velenoso a predicare, questo serpentone velenoso, che è andato avanti per mesi questa storia, alla fine il serpente l'ha morso, è morto.
Oh,
questo tentava il Signore. Mm-hmm. Il Signore ha cercato di fargli entrare un po' di sale nella zucca, no, non è entrato, è morto così. Mm-hmm. Cioè, le chiese oggi sono nell'apostasia, che capiscono la maggioranza
delle
chiese.
È perché Paolo è stato morso da una vipera e ha sopravvissuto, anzi lo hanno chiamato anche santo, che è un uomo grande, quindi... Vuol dire che ha funzionato per Paolo, però non significa che noi dobbiamo andare a cercare serpenti e veleni per tentare il Signore, perché Paolo non è andato a cercarsi una vipera. È stato un incidente, è successo senza il suo volere, però questa situazione è stata per la gloria di Dio, perché i suoi nemici si sono convertiti. Quindi deve essere uno scopo.
Ma Paolo mica è andato a cercarsela, cioè il serpente lo ha preso di soprassalto all'improvviso, mentre spostava... Della legna per fare del fuoco, c'era un serpente nascosto lì. E il serpente, credendosi attaccato, lo ha morso per difendersi. A Paolo non è che faceva la fila per la siringata, capito?
No.
Non è che l'appuntamento. Quando è l'appuntamento che il serpente mi deve mordere? Poi, sai, questi veleni con le siringate assomigliano un po' troppo al morso del serpente che Dio gli ha detto ad Eva, Genesi 3:15. Detto serpente ti morderà il calcagno, infatti se tu guardi le calcagna di tutte la maggioranza delle religioni cristiane, cosa vede nel calcagno? I due buchi del morso del serpente, vedi? Cioè sono tutti addormentati, siccome non li può uccidere perché hanno Gesù nel cuore, parlando dei cristiani,
sì.
Però cosa succede? Li narcotizza, li mette in naftalina e dormono sulle panche. Sta storia di queste porcherie che adesso le mettono tutti quanti con le siringate, e assomiglia troppo al diavolo che morde il suo veleno nel mondo, capito? Adesso lo sta facendo in modo legale.
Ho capito, sì. Sì, quindi Marco 16 si applica per esempio, nel tempo della tribolazione, se sarai perseguitato e ti forzeranno a bere veleno, se Dio crede che è più vittorioso, glorioso di fare un miracolo, che sopravvivi e tutti i nemici si convertiranno, allora ci sarà un miracolo. Se tu hai la fede per questo.
Si convertono? No, questa è un'altra storia. Però voglio dire, se un serpente ti attacca, ti morde, normalmente tu muori, anche se sei cristiano. Però con un po' di fede puoi sgridare il diavolo, neutralizzare il veleno.
Mm-hmm.
Infatti... dei fratelli che l'hanno preso, poi si sono pentiti. E noi abbiamo pregato fortemente che il Signore faccia scomparire il veleno dei loro corpi.
Sì.
Anche qui nella nostra casa, qui nella nostra missione dove abitiamo, sono state due persone che hanno preso la malattia.
Non la siringata.
No, la malattia.
La malattia, sì.
Due, ho preso mia moglie e Adrian. Hanno preso la malattia in pieno. Però per grazia di Dio, invocando con tutto il cuore, disperatamente, sono guariti subito.
Sì.
Gloria a Dio.
Amen.
E sono guariti sul serio. Poi c'era anche un muratore che lavorava qui vicino, che è la stessa storia. Lui si era preso la siringata, dopodiché si è ammalato dalla malattia dopo. Mm. E allora l'ha dato, ho pregato per lui, è guarito meravigliosamente,
sì,
nel nome di Gesù Cristo, lo stesso giorno, sì, si è messo a lavorare, felice come una Pasqua.
E poi ha fatto il test ed era negativo.
Ed era negativa.
Sì, amen, amen.
Quindi grazie, voglio dire, fratelli, abbiate fede che, capito, potete guarire uno che prende veleni, ma uno che va di proposito a prenderlo e poi lo difende, non può, non viene guarito. Però un fratello che è cascato nella fossa e si rende conto che ha sbagliato, perché ha stati parenti che lo maledicevano, lo sforzavano, alla fine ha mollato, come la sorella ci ha scritto. Bene, ricordate che Gesù può, se pregate forte, 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 Gesù può annullare il veleno dentro di voi.
Amen, amen, grazie. Grazie per aver chiarito e risposto a queste domande. Poi le invio a Fabian e vedo se vanno bene. Dio ti benedica, fratello.
Io non so, era questo che chiedeva, spero.
Io credo di sì, se ho capito bene. Poi ce lo dirà lui. Andiamo al prossimo.